e le lucciole non sono mai lanterne con...
Le 22:51 minuti, buonasera a tutte e tutti, benvenute e benvenuti a Seconda Visione, cinema, sciocchezze e pretese culturelle. Claude Rains was the invisible man. Then something went wrong for Fay Wray and King Kong. They got caught in a celluloid jam. Then at a deadly pace, it came from outer space. And this is how the message ran.
Buonasera a tutte e tutti, benvenute e benvenuti a Seconda Visione, cinema, sciocchette e immagini di successo su Facebook. Tommy, noi anni, quanti
anni
a sbatterci, a parlare di cinema,
di cose culturali, di fare gli intellettuali, mettendoci anche degli occhiali di tartaruga che, ma noi ci vediamo
che
benissimo.
Tartaruga poi non ci vede più.
Esatto. E noi che facciamo così? Facciamo, parliamo di Heidegger, di Jacques Derrida, André Bazin.
Jacques Derrida,
André Bazin.
Sei Barzol?
E basta, je suis Barloom, ma basta poi una foto e
una cagata, diciamolo.
No, una foto,
dai.
Un'immagine e all'improvviso le nostre quotazioni, boom! Tant'è che ho detto, ma
un'immagine che tu mi insegni, Tommy, vale più di mille parole.
È vero, è vero.
Ma tu mi insegni soprattutto che sei Tommaso, l'anziano simile.
Ti ringrazio. Quando mi bruci un po' le presentazioni, io un po' ne ho
ma
a male.
Ma è per tenerti sempre sveglio.
Ma ti ringrazio, mi hai aperto anche il... Stasera, Francesco, mettiamolo anche alla cronaca.
Sì, come
agli
ogni
onori
sera.
Della cronaca. Sì. Stasera, casualmente, mi ha offerto un caffè.
No, come casualmente?
Da 50 centesimi.
Io ti offro, a parte che
grazie,
costa 40,
Francesco.
Ma io ti offro...
Io, scusami, volevo un attimo romanzare sul costo.
No, io
sul
ti
costo.
Offro il caffè sempre e Tommy in 15 anni me l'ha offerto.
Ma io,
una volta.
Ma io voglio offrire.
Sì.
Tutto me stesso.
Sì.
A loro.
Chi?
Sì, a voi. Con il mio afrore di caffè.
Per famma mia. Ride.
Voglio offrire tutto me stesso a voi. Sì. Ascoltatrici.
E poi?
A voi.
Sì.
Abbonati.
Sì.
A voi.
Sì.
Ascoltatrici che diventerete abbonati.
Abbonate.
A voi. Abbonate che diventerete chissà. Offro me stesso. Voi potreste anche offrirmi un caffettino, ma a casa vostra.
Tommaso,
però. Con la moca, mi raccomando, con la moca.
A te le macchinette non piacciono, quelle nuove per il caffè?
Meno. Quella la macchinetta me la possono offrire volendo, ma perché è giusto il 15° anno di Seconda Visione. Gli ascoltatori.
Vabbè, basta, dai.
Anche gli abbonati. Gli ascoltatori che diventeranno abbonati, gli abbonati che diventeranno quello che vogliono, perché Seconda Visione comunque così appoggia il libero arbitrio agli ascoltatori e agli abbonati.
Hai perso il filo del tuo stesso discorso questa sera.
No, era sul termine appoggiare.
Quante
matte risate
questa sera a Seconda Visione. Mistress America di Davide Donatello, un trailer Napudil, un volo panoramico sulla competizione, le sezioni collaterali del Festival di Cannes, The Russian Woodpecker e gli Immortacci.
Eh sì, guarda, poi gli Immortacci fino a ieri a pranzo non era... ero un po' deluso perché...
E poi
bam, boom! Bam! È arrivato il morto delle 5.
Vabbè. Scriveteci a diretta chiocciola radiocittadelcapo.it oppure mandate un sms o un messaggio di WhatsApp al 348-76-49289.
Perché ridi? Perché
o scriveteci anche su Telegram.
Ma noi... allora, quindi, ma gli uffici postali però sono chiusi. Forse
Tommaso,
la mattina.
Tommaso, ti
la
giuro
mattina
che
da
ti prendo...
Verona. La mattina da Verona,
sì?
Possono andare in un ufficio postale e mandare. Va bene, andiamo avanti.
Grazie.
Thank you.
Questa la dedichiamo agli amici di Verona che ci trasmettono su Radio Popolave alle 10.45 del giovedì.
Oggi parole. Fai un sacco di parole buffe.
A caso. Cosa sei? Cosa sei, Tommy?
Ma guarda, io sono un...
Lei è Mina, lui è Alberto Lupo. Queste parole parole che noi usiamo per introdurre il primo film in scaletta, Mistress America.
Ma sai che mi sono accorto adesso che Alberto Lupo è Lupo Alberto?
Tommy, ma che cos'hai stasera?
No, nel senso il fumetto. Cioè, se tu inverti il nome di Alberto e il suo cognome, che è Lupo,
sì,
fa Lupo Alberto, cioè la nota a striscia di...
Ma cos'è? È l'inferno? Sto pagando le colpe che...
È un brutto sogno, Francesco.
Mamma mia.
Prima o poi ti sveglierai facendo tra l'altro degli accenti bizzarri, perché tutta la sera che stai facendo...
Quali
degli
accenti bizzarri?
Ciao, sono Francesco Locari e faccio gli accenti bizzarri! Siamo in fortissimi.
No, avete capito, ascoltatrici e ascoltatori, che la storia cinematografica in questo momento...
Non per questo film, poi
insomma,
dalla prossima settimana ne possiamo parlare, perché...
Dai.
Allora, preannunciamo, io non vorrei spaventare le ascoltatrici, le abbonate e anche un po' gli ascoltatori e gli abbonati, ma dalla prossima settimana non esce più nulla, ma niente.
Ma tanto noi siamo in campagna abbonamento.
No, capito, ma non è che dura fino a giugno la campagna abbonamento.
Volendo,
potremmo anche... Perché ci divertiremo molto di più.
Vabbè, secondo me l'uscita di questo Mistress America è un po' un primo campanello d'allarme di...
Io lo aspettavo da
anni. Di un momento così un po' di secca della stagione. Ma arriva un messaggio da Marco che dice: avete preso roba buona.
È sempre Francesco che oltre al caffè fornisce...
Smettila.
Montagnolo.
E poi ci credono a casa, ma
Montagnolo,
dai.
Qua è vicino, tra
è vicino, certo. Allora, parole, perché sono veramente tante le parole pronunciate in questo nuovo film di Noah Baumbach, Mistress America. Il regista e sceneggiatore americano ci aveva dato l'anno scorso un film che aveva la stessa protagonista, Greta Gerwig, te lo ricordi?
Anzi, sì, era Frances Ha, che è uscito con un po' di ritarduccio, visto che era un film di un anno e mezzo prima. Nel mezzo c'è stato anche While We're Young, Giovani si diventa, l'orrendo titolo italiano, con Naomi Watts e Ben Stiller.
Ce lo siamo un po' saltati quello.
Io l'ho recuperato, a me è piaciuto, magari in meno rispetto a Frances Ha e a questo qua, però insomma è l'ennesimo tassello di una filmografia distillata.
Un po' esile. Aveva iniziato con Il calamaro e la balena.
Bellissimo.
E ci era piaciuto moltissimo.
Bellissimo.
Mentre ci mandano il commissario Winchester. È lui che imita me, comunque. Vabbè, torniamo a bomba su Mistress America, perché questo è il film di cui stiamo parlando. La storia è quella di una matricola universitaria che si trova a New York e vive nel New Jersey, se non ricordo male.
Come Bruce Springsteen.
Come Bruce Springsteen, certo.
E salutiamo che ci ascolta.
Sempre in streaming. Oppure in streaming da Radio Popolare
Park,
di Verona.
Sì.
A Tracy le cose non stanno andando come crede, nel senso che si immaginava la vita universitaria newyorkese come incredibile, piena di personaggi legati al mondo della letteratura che tanto ama, circoli esclusivi, eccetera. In realtà è molto sola, fatica a legare. Quando trova un ragazzo, scopre che in realtà è fidanzato e oltretutto si trova con una situazione familiare un po' incasinata, perché la madre sta per sposarsi in seconde nozze. Ha un contatto a New York, Tracy, e quella che diventerà la sua sorellastra, Brooke, che è il suo opposto. E non soltanto perché Tracy è più o meno diciottenne, mentre Brooke ha 30 anni, ma perché hanno veramente un carattere opposto. Ed ecco che forse arriva per Tracy l'ispirazione per il racconto decisivo.
Allora, salutiamo sempre Marco. Possiamo anche invitare Marco ogni tanto, che invece di postare commissario Winchester, che venga qua con delle birrette.
Siamo con delle pistole,
no,
detta così.
Con delle birrette per te.
Allora, che dire di questo film? Che è un film che purtroppo io vado a così bollare come film carino.
Allora, inizia tu.
Posso?
Inizia tu, poi
no,
io...
No, vai tu.
No, io... No, inizi tu,
no,
poi
vai,
io
vai.
Ti demolisco le argomentazioni.
Prego, vai prima sì, poi no, vai.
Ah, sì, prima sì?
Eh beh, certo.
Allora, Noah Baumbach ha iniziato la sua carriera. Faccio un leggero preambolo. Ha iniziato un po' la carriera come
tra 40 minuti in treno da
Ema. Il cuginetto, il fratellino, il fratellastro di Wes Anderson, firmando anche diverse sceneggiature, tra cui Le avventure acquatiche di Steve Zissou, per dire. In realtà il percorso filmico da regista di Baumbach è lontano da un certo manierismo, calligrafismo, vignettismo di Wes Anderson. Le sue sono opere che ritraggono quasi sempre una generazione che va dai, più o meno dai 25-30 anni fino ai 40, uno spaccato anche di una società americana un po' psicotica, un po' agitata, un po' inquieta. Sono film, sono commedie molto spesso newyorkesi o comunque di quella zona lì, sono commedie che per la quantità di dialoghi potrebbero essere annoverabili come commedia alla Woody Allen. In realtà la cifra stilistica di Noah Baumbach è sempre molto personale, perché sempre attraversata da un sottile filo irrequietezza. Non è diverso neanche questo Mistress America, che recupera la... Poi diciamolo, perché noi siamo anche radio di servizio, l'attrice feticcio nonché fidanzata di Noah Baumbach, Greta Gerwig, qua anche nelle vesti di co-sceneggiatrice, come mi pare fosse anche in Frances Ha, e quindi una sorta di prosecuzione di Frances Ha, una costola di come vivere a New York o di personaggi inquadrati nella grande mela. Il film è... non è annoverabile tra i film indie o hipster o altro, perché non ci sono scimmiottamenti o strizzatine d'occhio o il pezzo musicale giusto. Forse c'erano addirittura più in Frances Ha, che in qualche modo era un film più conciliante e più classico. Questo film è molto più irrequieto, molto più destabilizzante, a cominciare dalla sua protagonista, ovvero il personaggio di Greta Gerwig, che è la classica abitante di New York che vive tutto all'ennesima potenza, viene presa dagli entusiasmi senza portare a termine assolutamente nulla, e è un po', come suggerisce anche il titolo, una sorta anche di alter ego di una nazione, probabilmente. Che molto spesso si accende con dei fuochi di paglia. Il film secondo me è bellissimo, recitato benissimo,
è altrissimo,
è imprevedibile, perché ci sono anche delle sequenze, se vogliamo, anche che possono apparire non pienamente riuscite, come il tentativo di screwball comedy della lunga sequenza nella casa dell'ex fidanzato di Greta Gerwig, dove c'è un po' commedia degli equivoci, una sorta di aggiornamento in chiave moderna della commedia degli equivoci degli anni 30-40, ma sempre con una grande lucidità di sguardo su una generazione senza moralismi, senza pipponi, senza banalità, ma sempre con occhio fresco e disincantato. Vamola!
Ma posso dire un grande ma, nel senso che per me invece il film mostra immediatamente tutte le sue carte e da lì fondamentalmente non si muove. I personaggi, cioè, li guardiamo con, secondo me, una partecipazione comunque molto molto relativa, almeno. Ed è uno di quei classici film che punta tutto molto su quello che può essere lo scambio arguto o il tratteggio di alcuni personaggi. Sono spesso, quasi sempre, delle nevrosi. Ecco, stavo pensando che un film fatto del genere in Italia, quindi cercando una ovviamente impossibile equazione, sarebbe un film che avremmo odiato, perché è un film che mostra quella New York che non è ovviamente quella che si mostrava negli anni 70 o negli anni 80, ma è una New York che comunque un po' riconosciamo, con le feste, i posti giusti, le case che, vabbè, ok, hanno sicuramente un uso improprio, perché ricordiamo che la nostra Grace abita in un appartamento, viene ripetuto più volte, ad uso commerciale, però siamo sempre là. Cioè, nel senso, io non sono stato stupito assolutamente da nulla in questo film. Cioè, il qualsiasi tipo di trama o sottotrama che si venga a prendere è qualcosa di già visto, rivisto più volte. Poi, per carità, una volta che capiamo che non è l'originalità da nessun punto di vista la parte forte del film, perché anche questo tipo di recitazione l'abbiamo vista mille volte, questo tipo di dinamiche tra personaggi l'abbiamo viste mille volte, una volta che uno dice ok, non è l'originalità quella che conta, uno si guarda un filmetto che dura un'ora e mezzo.
Tra l'altro, questa è la forza di addirittura un'ora e venti, e questo
un'ora
è sicuramente
dura.
Un'ora e 24, se dobbiamo essere proprio,
vabbè,
precisi.
Un'ora e 26 non ne parliamo
allora,
più
allora, e penso che sia quella giusta. Tra le altre cose, allora, sai qual è il punto di forza, secondo me, di Noah Baumbach?
No, ma dimmi quello che penso io. Cioè,
no, allora, non è originale. È ovvio che ritratti generazionali non sono quasi mai originali.
Perché questo
è il tocco.
Perché dici ciò?
Ma perché è difficile inventare qualcosa di nuovo. È sicuramente, però, come viene raccontato, è il tocco, è la cifra stilistica abbastanza ben definito ormai di Noah Baumbach, che sicuramente anche, e questo secondo me è un suo punto di forza rispetto a tante altre commedie che vorrebbero essere anche più originali, è sicuramente un intellettuale che però non fa mostra del suo essere intellettuale, nonostante sia un ambientato un po' in certe zone radical chic newyorkesi, non assistiamo a delle discussioni su ultimi libri letti o altro. Si racconta tutto con anche uno sguardo più concreto, più quotidiano, pur nell'impostazione cinematografica e in certi passaggi quasi teatrale. L'altra forza, secondo me, del film, rispetto anche allo stesso Frances Ha, che io ripeto, ma anche tu un po', io personalmente ho adorato, ma anche a te era piaciuto, è che in questo caso abbiamo una protagonista, ovvero Greta Gerwig, che io ringrazio sempre, è poco simpatica, che non che è talmente esasperata o nevrotica da non attirare le simpatie subito del pubblico, ma ha una sorta di evoluzione nel corso del film, una sorta di svelamento, una sorta di svelamento verso una maggior sincerità, onestà e autenticità, e questa è una delle sue forze. All'apparenza non accade nulla, o non accade nulla di eclatante, ma ci sono tante piccole cose, tanti, se vogliamo, dettagli, un po' il dettaglio con cui Wes Anderson fa il suo cinema, che è proprio un'arte del dettaglio. Qua ci sono dettagli più, se vogliamo, più sottili di emozioni, di toni modulati, che alla fine ti restituiscono un personaggio, uno scenario, una città con grande, se vogliamo, verità. E questo, secondo me, è la sua forza.
Ma non lo so, abbiamo visto due film
diversi. Ce lo rivediamo insieme, e così un po' ci stringiamo, ci abbracciamo.
No, ma invece io voglio sapere una cosa, Marco, invece di mandarci delle foto di matrimonio alquanto bizzarre.
Ma questi, tra l'altro, sono cacciatori anni 70, cose.
Ma dici cosa pensi del film?
Ma figurati se Marco va a vedere il film, lui è impegnato in altri fronti. Secondo me non l'ha visto sto ragazzo.
Però voi a casa, ti è venuto un ruttino, voi a casa però, mi raccomando, scriveteci, perché noi siamo curiosi.
Oltretutto, questo, allora, lo si dovrebbe dire di ogni film, però secondo me qui è quanto mai necessario vederli in lingua originale.
Ah beh, sì,
secondo
questo
me il parlarsi addosso, la logorrea del film, doppiato, insomma, si perde proprio un elemento fondante di tutta la costruzione stessa filmica.
Noi ascoltiamo il brano della colonna sonora che prende il titolo dal film, e a comporlo niente po' di meno, guarda un po',
che Dean Wareham e Britta Phillips. Dean Wareham, ex Galaxy 500, e che compare come spesso anche in Friends sai, anche in Giovane si diventa, fa un piccolo cameo nella parte del vicino di casa, Gordon mi pare si chiami, e quindi è sempre un piacere sentirlo, sentirli. Questa è Mistress America.
Ma il mio rimane un ma, e c'è
neanche
Marco,
la
che...
colonna sonora ti
non
piace?
Tanto,
ma
e
dai.
C'è Marco che dice che va a vedere il film solo se non gli diamo semaforo verde, e
io qua... guarda Marco, due semafori verdi.
Io gli do allora tre semafori rossi, quindi Marco...
Onda verde.
Allora, ieri sono stati consegnati i Davidi Donatello e noi siamo molto contenti, perché il film che ha trionfato è un film che ci è piaciuto molto anche a voi. Si chiama... lo chiamavano Gigrobò. Dell'umanità. Ma andiamo in ordine, Tommy.
Andiamo in ordine. E miglior film... a sorpresa è stato eletto, decretato Perfetti Sconosciuti di Paolo Genovese.
Io vorrei vederlo, sono molto curioso, ero curioso anche quando
anch'io.
È uscito, poi ce lo siamo persi.
Allora, sicuramente è un premio che così sancisce la vittoria al botteghino già del film di Genovese. Un film che, pur non avendolo visto o da quanto abbiamo letto, è sicuramente anche un modello di storia, di sceneggiatura facilmente esportabile. Mi dà l'impressione che siano un po' quelle commedie che generalmente noi commutiamo dai francesi per farne dei remake, però questa storia e con diciamo l'escamotage che innesca tutti i rapporti tra i personaggi può essere anche un qualcosa di esportabile per farne remake all'estero, per venderlo sicuramente all'estero. E il film, insomma, è stato recensito bene, ha avuto un ottimo successo di pubblico e premia comunque una commedia, un qualcosa già più istituzionale.
Allora, il miglior regista è Matteo Garrone per Il racconto dei racconti, Tale of Tales, che ci era piaciuto molto.
Sì, ci era piaciuto molto. E l'altra sorpresa di questi premi, oltre, adesso ne parleremo, a Gigrobò, un altro film di, tra virgolette, genere, fa incetta di premi. In questo caso tutti premi tecnici. Insomma, l'esperimento produttivo di Matteo Garrone, di fuori un po' dai soliti cliché del cinema italiano, di fare un film fantasy con effetti speciali, con grande dispiego di scenografie molto spesso naturali e di costumi, con cast internazionale, musiche di Alexandre Desplat, la fotografia di Peter Suschitzky, è stata giustamente premiata, perché comunque è un film tecnicamente molto bello, ma non solo tecnicamente, e nella sfida, perché alla fine loro fanno uscire i film sempre lo stesso anno, nella
sì,
solita con sfida
Sorrentino.
Con Sorrentino, questa volta ha vinto Garrone.
Esatto, poi miglior regista esordiente e Gabriele Mainetti, appunto, di Lo chiamavano Gigrobò. Noi avevamo visto, avevamo parlato molto bene anche di Pecore in erba di Alberto Caviglianzi, avevamo anche intervistato il regista. Miglior sceneggiatura, quella di Perfetti Sconosciuti, come si diceva, e di nuovo miglior produttore è lo stesso Gabriele Mainetti per Lo chiamavano Gigrobò, che si porta a casa anche il premio come miglior attrice protagonista Elena Pastorelli, e come miglior attore protagonista Claudio Santamaria, che abbiamo appena sentito interpretare il tema
e
del famoso anime.
Luca Marinelli come miglior attore non protagonista, e
anche
la miglior attrice non protagonista. Insomma, un bel po' di premi.
Antonia, ecco, Truppo, che è bravissima,
sì,
in genere.
Ecco, Il racconto dei racconti e Gigrobò sono due film originali che si staccano sicuramente dalla, se vogliamo, convenzionalità di certe produzioni italiane, e sono due grandi sforzi produttivi. Tale of Tales come sforzo produttivo di più alto, diciamo, internazionale, e il Gigrobò come sforzo produttivo, essendo opera, ricordiamo, di un esordiente al suo primo film, qui in veste sia di regista che di autore delle musiche che di produttore, insomma un qualcosa che nel cinema italiano difficilmente si era visto, avere l'onestà e il coraggio di fare un film di genere, non per noi, come ha ripetuto più volte Mainetti, ma per voi, per il pubblico.
Allora, il film che invece ci dispiace molto che torni a casa bocca asciutta è Non essere cattivo, l'ultimo film di Claudio Caligari, molto voluto da Valerio Mastandrea, che si porta a casa il premio come migliore riprese del suono in presa diretta, Angelo Bonanni, e basta.
E peccato anche per, ovviamente, fuoco a mare. Il film di Gianfranco
Rosi,
perché mi ho sempre paura di chiamarlo Francesco Rosi. Gianfranco Rosi, vincitore dell'Orso d'Oro a Berlino, un po' schiacciato da Gigrobò e da Racconto dei Racconti, e un po' spiace anche per Suburra, che è un ennesimo anche qua film coraggiosamente di genere. Quest'anno comunque il cinema italiano ci ha dato delle belle soddisfazioni.
Ah, sì,
perché
sì.
Se mettiamo questi che abbiamo citato, Non essere cattivo, Suburra, mettiamoci anche nella sua imperfezione La felicità è un sistema complesso, Perfetti sconosciuti, che comunque insomma ha riportato un certo saper fare commedia di scrittura, tutto e di scrittura, e con attori bravi. Insomma, sembra veramente una bella stagione italiana. Chissà i frutti, infatti, chissà quello che è stato seminato quest'anno, cosa potrà portare.
Ma
poi
potrebbe
c'è anche
portare...
veloce come il vento.
Esatto. Potrebbe portare a questo film qua, caro Tommy, il trailer che inoculiamo oggi, Troppo napoletano.
Voi ve lo ricordate il momento esatto che vi siete innamorati per la prima volta?
No.
Ciao.
Tu te lo ricordi?
Ma guarda, sono perplesso.
Quello non è per te. Tu sei troppo napoletano.
Questa è Napoli. E questa è Napoli-Napoli. A Napoli-Napoli, i bambini come me si chiamano scugnizzi. E si differenziano dai bambini tipo Filippo.
Madonna, come fa?
Oh, Maronna!
Forse... Ah, Maronna, ne fai?
Mi sembra che non ci siano stereotipi in questo film, eh?
I gamberoni, guarda là. E uno si schianta per terra perché gli altri non lo prendono, distratti dai gamberoni.
A sera stessa in balleggio, l'unica volta che esce a giocare a bocce con nonno mio, e tu mi hai visto uno a me.
Hai la salivazione azzerata?
Sì, io.
Le palpitazioni?
Stocchino.
Ti farà perdere almeno 4 kg quella ragazza. E dopo di lei ne verranno tante altre che ti faranno soffrire ancora di più.
Mamma mia, io mi faccio una liscia.
Bello, eh?
Ovviamente il bambino è cicciotto, questo perché fa molto ridere.
Sembra un po' il piccolo Lucio che cantava A me mi piace Nutella.
È vero.
Tua mamma.
Quasi che la sfidanza, rimane un po' a uno. Ciao, principessa, vuoi uscire con me?
Oh, Maro.
Ho chiuso le chiavi nel bagagliaio.
E adesso come facciamo?
Guarda gli scognetti. Guarda come imparano la vita delle strade, la scuola della strada.
Che palle.
E vivi l'emozione, Francesco.
Sì, sì.
Proprio.
C'è anche Beccaria's Got Talent.
Beh, infatti.
Semplicemente sognavo di sposarmi la Mancini Ludovica. Indagami. Già stavo chiedendo un tuo pacco a casa.
Guarda un po' questa scena che ricorda Lilli il vagabondo.
Sì. È il bambino vestito come un cretino.
Ah, guarda, è prodotto da Alessandro Siani, che a te piace tanto. Carissimo Francesco, certa cinematografia partenopea noi ci piace, no?
Guarda,
vedi,
tra l'altro una puntata senza le tue canzoni neomelodiche, perché con questo Troppo napoletano
siamo a posto, così
la quota partenopea
è soddisfatta e l'abbiamo raggiunta. È bello, lo andremo a vedere?
No.
Peccato,
Eh no, ho deciso io così, no. Festival di Cannes, le polemiche per la non inclusione degli italiani al concorso. Eh beh, ragazzi, succede.
Eh beh, insomma, c'è
n'è mica un problema. Aspetta, che arrivano altri messaggi da Marco. Che ci manda Maradona, scatenato. Umaron dice, vabbè. Allora, Marco, segui con noi quello che è il programma del Festival di Cannes, o meglio, insomma, alcuni dei film che sono in, in competizione.
Le Festival di Cannes. Allora, snoccioliamo un po' i registi che fanno parte del concorso, che come sempre sono registi, insomma, per la maggior parte di altissimo livello.
Sì, abbiamo l'apertura affidata a Woody Allen, al suo Café Society, poi c'è Pedro Almodovar con Julieta.
Poi Andrea Arno, Olivia Sias,
i Dardenne.
Gli immancabili, che sono un po' i prezzemolini di Cannes e Dardenne.
Gli immancabili Dolan e Dumont.
E Nicole Garcia, la solita quota francese banale. Jim Jarmusch.
Banale, adesso dipende, magari.
Ma
sembra...
no, Nicole Garcia, io ho visto dei film, insomma, non sono
Jim Jarmusch, ma poi soprattutto Kim Loach, ma non Ken Loach, scusate, ma non doveva essersi ritirato?
Ma oltretutto, poi lui contesta i lavoratori delle pulizie di Cannes, non va a ritirare i premi, però alla fine quando lo chiamano in concorso lui ci va sempre,
oh. Christian Mungiu anche.
Ci becchiamo dei messaggi perché sì, parliamo male di Ken Loach,
sicuro. Allora, Christian Mungiu, ma anche Chan Wook Park
e Jeff Nichols.
Jeff Nichols, Sean Penn e anche Paul Verhoeven. E a chiudere.
L'atteso horror a firma di Nicholas Winding Refn, di cui ho visto il trailer. Oddio, un po' mi spaventa.
Un po' anche a me, ti
io
dico la verità,
ti dirò,
caro Tommy.
Mi è venuto voglia di rivedere il mio DVD di Drive.
Pensavo di Dracula.
No, di Drive.
Allora, amiche e amici, adesso per introdurre un altro film in scaletta andiamo a riprendere un classico di Adrianone Celentanone. Forse la cosa più bella di questo pezzo non è tanto la canzone in sé, ma i commenti al video su YouTube. Questo è un pezzo apocalittico di Adriano Celentano più messianico, che si chiama Sognando Chernobyl. Nella sua versione integrale no, dura 9 minuti e 52 secondi. Siccome noi
lo ascoltiamo tutto?
No, abbiamo un po' altro da fare. Però vogliamo parlarvi e segnalarvi un bel film in sala. Ne abbiamo parlato a giugno scorso, perché si tratta del film The Russian Woodpecker, in italiano distribuito con anche il sottotitolo o il secondo titolo Il complotto di Chernobyl. La storia qual è? È che il disastro di Chernobyl potrebbe essere stato causato da alcuni funzionari di Mosca. Perché? Perché stavano creando degli apparati militari intorno alla città di Chernobyl che erano stati fondamentalmente dei fiumi di denaro che erano stati buttati e che loro si erano intascati. Siccome nel codice penale dell'Unione Sovietica questo tipo di reato viene punito con la morte, si può, secondo queste menti folli e secondo questa tesi piuttosto ardita di The Russian Woodpecker, si possono sacrificare migliaia, migliaia e migliaia e migliaia di vite per decenni per salvarsi le chiappe, fondamentalmente. Insomma, il 26 aprile del 1996, siamo per arrivare a un anno, diciamo a una settimana dal trentennale di questo disastro, sul quale indaga Fedor Aleksandrovich, un artista ucraino che all'epoca aveva 4 anni. Intorno a Chernobyl, questo racconta lui, c'è Duga. Duga è, non so se hai visto poi, quando abbiamo visto il film, se hai visto anche su Google Maps.
Come
definire? È una specie di enorme costruzione che si vede da Google Maps, potete immaginarvi.
Sì, che è quindi una grandezza e una megalomania sconfinata.
Esatto.
E una paranoia sconfinata.
Esatto, che è fondamentalmente un'enorme torre radar, ma stiamo parlando di un insieme di antenne grandi quanto la piramide di Giza, per intenderci. Probabilmente queste antenne non funzionavano, quindi questo potrebbe essere effettivamente un fattore a sostegno della tesi. Il documentario è appassionante, diretto da Andy Gracia, è piuttosto controverso perché quando è stato girato, oltre il nostro Aleksandrovich, oltre a ricevere le minacce dal regime ucraino, vedeva il suo stato in un momento di conflitto con la cosiddetta madre Russia. Noi vi riproponiamo una chiacchierata che abbiamo fatto, un'intervista che abbiamo fatto al Biografilm, che ci ha mostrato in anteprima questo The Russian Woodpecker, il complotto di Chernobyl.
Vogliamo quindi sapere molto brevemente da Chad come, quando e perché ha deciso di lavorare ad Ashram Packer.
Hello everyone. I was working in Kiev around 2 years ago and I met a eccentric but very talented theater artist. We were doing a play together and it was his idea to take me to a secret Cold War antenna called the Russian Woodpecker.
Voglio salutare tutti voi che mi ascoltate. Allora, io sono stato 2 anni fa a Kiev perché io sono un regista teatrale e lavoravo a un spettacolo e lì in questa occasione ho conosciuto un eccentrico ma molto talentuoso artista ucraino che mi ha parlato di un'antenna, di un'arma dei tempi della guerra fredda che si chiamava il vecchio russo.
Fyodor was irradiated by Chernobyl as a child, and so for him it was very important to go there because he had an artist's intuition that there was some secret, and I followed him based on that hunt.
Fyodor è stato una vittima della radiazione perché lui aveva 4 anni quando è successo il disastro di Chernobyl, e lui ha avuto una grande intuizione che deve portarmi lì perché lì c'è il posto dove si nascondeva un grande mistero.
At first I was skeptical that there was any mystery, but then when the chief investigators of Chernobyl told us that the records were falsified and that something was covered up, and when the KGB, the Ukrainian secret police, told us to stop our investigation, and after our cinematographer was shot by a sniper, at that point I began to believe that maybe Fyodor had uncovered some new secret.
All'inizio, come un occidentale, io ero molto scettico, però quando è successo che nella prima intervista e dopo in quelle seguenti dei massimi esperti che hanno indagato sul disastro di Chernobyl, abbiamo visto che loro nascondono cose e ci hanno detto anche che tante documentazioni sono sparite, sono state falsificate, e dopo che i servizi segreti ucraini ci hanno minacciato di smettere a fare questa indagine, e dopo che il nostro cameraman è stato praticamente colpito da un sniper durante le proteste, io ero assolutamente sicuro che il mistero c'è e noi siamo sulla strada giusta.
Insomma, capite che la situazione è piuttosto complessa. C'è anche un disclaimer, un avviso all'inizio del film. Il film non vuole assolutamente inasprire i rapporti che ci sono tra le popolazioni, gli stati, i governi che sono in un'area molto molto difficile. Diciamo che al centro c'è Fyodor Aleksandrovich, un artista ucraino, aveva 4 anni quando è successo il disastro di Chernobyl, e adesso chiedo a lui, dopo tanti anni di domande, qual è stata la spinta per iniziare veramente a indagare, andare negli archivi, nelle biblioteche, a capirne di più, e se si è reso conto da subito che stava rischiando grosso facendo questo tipo di indagine.
Я понимаю, как сценограф, как театральный художник, что надо найти символ времени, символ эпохи. И это железная стена, отделяющая железный занавес, отделяющая Советский Союз от всего мира. Это Russian Woodpecker, это антенна.
Io sono un artista, io lavoro con immagini, con simboli, e per me il simbolo che praticamente faceva capire come noi siamo divisi dall'Occidente era questa immagine del picchio russo, come è stato chiamato questa arma.
Получается, когда мы начали делать этот, исследовать этот железный занавес, оказалось, что мы нашли ужасную эту тайну, потому что просто пришло время прийти этой ситуации в жизнь. Только мертвые, возможно, которые погибли во время геноцида, во время Чернобыля, умерли, их память, их идеалы, они захотели рассказать правду. Пришло время ответственности за эти преступления.
E alla sua domanda voglio dire che sempre nella storia arriva il momento quando un grande mistero o un grande segreto deve essere rivelato. E io sento come se fosse tutti quelli che sono morti, tutte le vittime anche del genocidio che è successo prima, hanno voluto gridare e hanno voluto che noi vivi li sentiamo, perché questo segreto doveva essere rivelato.
Irrazionale ucraino начало, emozionale, irrazionale ощущение мира, irrazionale ощущение чеда американца, оно помогло найти истину, ну, как нам кажется. И мы очень хотим, чтобы люди больше узнали о Украине, о соединении иррационального и рационального, потому что Украина сейчас между этими двумя мирами, между миром мертвых и миром живых, ее надо спасти, ее надо вытащить оттуда и остановить войну.
Io credo che questo connubio che abbiamo fatto tra la mia emozione di uno che è nato e cresciuto in Ucraina e questa razionalità di Chet, quello ha aiutato per creare e rispondere a questo mistero e raccontare questa storia che oggi è molto importante, perché noi siamo in un momento storico in quale Ucraina deve essere salvata e noi, il nostro film, spero che un grido verso il mondo di capire quello che succede veramente lì e di aiutare a salvaguardare la pace nel mondo.
Italia può salvare l'Ucraina, perché molto di cosa si decide qui e in общем-то Ucraina сейчас в Украине решается судьба человечества. То есть, если начнется Третья мировая война, людей не будет.
Io penso, spero che non è esagerato per voi di sentire che in questo momento Italia ha un ruolo cruciale, perché quello che succede, cioè noi siamo alla vigilia, per me, di una possibilità di una terza guerra mondiale e siamo tutti quanti molto responsabili e anche voi come italiani dovete agire, perché se salviamo Ucraina salveremo il mondo.
I would even say that Ukraine is still a functioning country because Europe remained unified with the sanctioned regime against Russia. But Putin has just arrived here to Italy, and we are all praying that the Italians and the other countries of Europe will maintain these sanctions so that Putin does not have a free hand to continue his invasion and destruction of Ukraine.
E voglio anche aggiungere che l'unica cosa che ha fermato Putin adesso è questo grande fronte delle sanzioni che la comunità europea ha introdotto, e per questo temo e prego che la sua visita oggi in Italia non farà sì che l'Italia magari cede, perché allora a questo punto il fronte di questa diciamo grande resistenza alla sua invasione sarà cederà e non ci sarà più niente a fermarlo.
Ecco, questo è un film che vi consigliamo di vedere, e volevo fare proprio due battute, ringraziando ovviamente il regista e il protagonista, nonché la nostra traduttrice, con Roberta Ronconi, che è una critica cinematografica e che da sempre, insomma, ha a che fare con il biografilm. Quindi io vorrei farti una domanda un pochino più emotiva, visto che io ho visto il film ieri grazie alla cortesia del Biografilm Festival, dove poterne parlare oggi, e sono stato veramente atterrato dalla visione. Volevo sapere, a prescindere dal tuo lavoro di critica, umanamente cosa ti ha colpito di questo The Russian Woodpecker?
Beh, intanto la mia emotività è stata estremamente coinvolta, perché io ho vissuto in Unione Sovietica, cioè ora si chiama Russia, ma prima era Unione Sovietica, per 2 anni. E ho vissuto Chernobyl molto da vicino. Vedere la tragedia di un popolo attraverso la tragedia di un piccolo bambino, perché la storia parte da qua, da un bambino che a 4 anni viene separato dai genitori. È da lì che parte, secondo me, anche la follia di quest'uomo, di Fyodor Aleksandrovich, che ha bisogno di cercare le sue ragioni, il colpevole di quella tragedia enorme che ha vissuto sulla sua pelle. Ed è questa disperazione, in parte anche, che lo conduce alla ricerca di chi è stato responsabile, di chi lo ha separato dai suoi genitori.
Tra l'altro, tra 6 giorni ricorreranno i 30 anni dalla tragedia di Chernobyl. Io mi ricordo, avevo 11 anni. E come ci ricorda il nostro amico Marco, che stasera è scatenato, non si poteva bere latte.
Non si poteva mangiare gli ortaggi a foglia larga.
Io mi ricordo che esattamente in quei giorni lì della nube tossica sono andato con mio zio a tagliare l'erba, prendendola a manone e senza protezione, quindi non lo so.
Vabbè,
mi verranno i tentacoli.
Ti verranno i tentacoli.
Probabilmente, forse non me ne sono ancora accorto.
Il film è ovviamente...
Scusami, Francesco, dopo mi guardi se ho dei tentacoli.
Sì, dopo ti guardo, ma dobbiamo chiudere perché c'è già Emma pronto per questa l'acqua. Allora, il film è interessante, ovviamente pattina sul filo del rasoio, ma è girato piuttosto bene, in maniera molto concitata, ma non forzatamente concitata. Insomma, il consiglio è quello di recuperarlo.
Da recuperare. C'è un po' troppo complottismo, un po' di fondo, per certi versi, però, insomma, è comunque un'opera molto interessante. E soprattutto ti fa scoprire anche un qualcosa che si può vedere da Google Earth, ma di cui nessuno aveva parlato.
Vabbè, basta adesso.
No, abbiamo. Dopo Chernobyl scherziamo, no? Facciamo delle battute.
No.
Delle micette.
No.
Puzzolenti.
Niente.
Tipo. Simoni mortacci, simoni mortacci, gli altissimi morti. Ma non è vero, ma non è vero. Siamo tutti risorti, noi siamo i zombie del mondo cantaro, guidati dal buco del guardiano del faro, siamo i mortacci. Cielo, chi è morto anche sta settimana? Perché qua veramente io...
Guarda...
C'ho un'agenda, c'ho un libro nero e veramente sto finendo le pagine, amico Francesco.
Mentre ci mandano video che non possiamo vedere in questo momento, ma vogliamo ricordare Carina Huff, che purtroppo ci ha lasciato ieri. Aveva un tumore ed è morta a Londra, dove è nata, all'età di 55 anni. Un'attrice famosa per avere recitato soprattutto in Sapore di Mare, ma anche Vacanze di Natale, ma anche Sapore di Mare 2, e poi tutta un'altra serie di film tutti concentrati nel decennio degli anni 80, con uno sbordamento negli anni 90 con Voci dal profondo di Lucio Fulci, ma ha fatto anche televisione, aveva fatto di nuovo dei film per la TV con Lucio Fulci, ma anche Classe di Ferro, ma anche Zanzibar, e aveva anche partecipato a un paio di programmi televisivi prima del suo esordio sul grande schermo.
Ah, quanto ci piaceva, e soprattutto in Vacanze di Natale, La fidanzatina o presunta tale di Christian De Sica, un po' puntata, mi pare, da Claudione Amendola. A te piaceva, eh? Quello
era
stereotipo,
bella...
un po' dell'inglesina.
Dell'inglesina, sì.
Erano un po' quegli anni. C'era Patsy Kensit con la spallina e c'era Carina Huff al cinema. Ci mancherà.
Ci mancherà, ci dispiace molto, e ci mancherà anche Gatto Barbieri. Il musicista argentino è scomparso a New York il 2 di questo mese e noi lo ricordiamo e chiudiamo anche la puntata con uno dei suoi brani più famosi, che riguarda ovviamente La Settima Arte. Perché la sua...
quel film lì, quante volte l'hai visto?
Guarda, tutte le volte che tu hai mangiato pane e burro,
veramente,
Tommy.
Veramente, con fare un po' morbosetto, ti ci vedo.
Avevo
Va
la...
bene, c'era Jean-Pierre Léaud, ma tu aspettavi solo quella scena lì, dai.
Noi con il tema di Ultimo Tango a Parigi vi salutiamo, ringraziamo tutti quelli che hanno partecipato alla trasmissione via SMS e
ringraziamo
Marco Scatenato, e noi torniamo la prossima settimana, non sappiamo ancora in che formazione, in che modo e quando, per accompagnarvi durante la campagna abbonamenti, ma presto ne saprete di più. Rimanete con noi su Radio Città del Capo, da Francesco
e da Tommaso.